Telegram, oppure 0688980443 per i più coraggiosi che vogliono prendere la linea in diretta. E se no ci sono Twitter, Facebook, la chat di Skype, basta digitare Radio Città Aperta, mi raccomando con una sola A, e insomma spingere il tasto segui, da quel giorno diventiamo grandi amici. Nella mia ora di libertà cantava Fabrizio De André, e di libertà parliamo adesso, libertà di scelta, libertà decisionale sul proprio corpo e sul proprio destino, soprattutto se tale destino è stato insomma poco galante nei nostri confronti e per cause naturali, di malattia o a seguito di incidenti, insomma non riusciamo più ad avere una qualità di vita a nostro giudizio dignitosa, anzi se trasforma spesso la vita in una sofferenza, per cui essere mantenuti artificialmente in stato di coscienza o in stato comunque di vita risulta diciamo più mortificante e più una pena che in realtà una felice possibilità. Su questo si è espresso con una decisione storica la Corte Costituzionale, l'avete sentito tutti recentemente, no? Si parlava di DJ Fabo, ricordiamolo, irreversibilmente cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale, vi ricordate, no? Aveva deciso di andare a morire in Svizzera, cosa che è avvenuta il 27 febbraio del 2017, in una clinica presso Zurigo era stato accompagnato dall'esponente radicale Marco Cappato, che appunto aveva consentito ad accompagnarlo, e poi però era finito sotto processo. La Corte Costituzionale aveva deciso che pur mantenendosi ovviamente l'istigazione e l'assistenza al suicidio, un reato del codice penale che prevede pene da 5 a 12 anni, è l'articolo 580 del codice penale, però ha detto che ovviamente bisogna valutare anche caso per caso, per esempio può non essere punibile a determinate condizioni come appunto quelle che riguardavano DJ Fabo, perché ha ritenuto non punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamento di sostegno o vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace però di prendere decisioni libere e consapevoli. Da quel momento in poi si è scatenato ovviamente il putiferio tra chi a sproposito ha tirato fuori che in Italia si era stata legalizzata l'eutanasia e quindi la morte di Stato, eccetera eccetera. Insomma, il tema è molto delicato e cerchiamo invece di fare chiarezza, di distinguere che cos'è il testamento biologico, qual è la legge in vigore in Italia attualmente, che cos'è l'eutanasia, eccetera eccetera. Per farlo, ovviamente, ho reputato opportuno chiamare un esperto in materia, in queste materie legislative ed etiche, ovvero il dottor Matteo Mainardi, coordinatore nazionale del progetto Eutanasia Legale dell'Associazione Luca Coscioni. Dottor Mainardi, buongiorno, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, Mainardi, ovviamente la sentenza della Corte Costituzionale, insomma, è stato un grande passo avanti. Io con lei vorrei però fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda queste tematiche, a partire dalla legge che è stata, diciamo, approvata un paio di anni fa, che è entrata in vigore, mi pare, proprio un anno fa, proprio a gennaio del 2018. Che cosa prevede la legge in Italia per quanto riguarda il fine vita e il testamento biologico?
Allora, la legge 219 del 2017, che come diceva è entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, ha fatto un po' chiarezza nella materia del fine vita. Fino al 2018 erano intervenuti i tribunali, quindi la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e i vari tribunali locali avevano creato una giurisprudenza sul tema, però non c'era nessuna legge che permetteva di far valere direttamente il diritto a decidere sul proprio corpo. Con questa legge il Parlamento ci dice da una parte che la persona può rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, quindi si possono sia rifiutare dei trattamenti sanitari, compresi quelli salvavita, Facciamo l'esempio, se io dovessi essere collegato a un respiratore artificiale e non volessi essere collegato a questo respiratore, potrei rifiutarlo, quindi con l'ovvia conseguenza di andare in arresto cardiaco per mancanza di ossigeno e quindi arrivare alla morte. Mi dice anche questa legge che oltre a poter rifiutare i trattamenti sanitari, la persona può anche richiedere l'interruzione di un trattamento sanitario già in corso. Questo che va sotto il nome di consenso informato, quindi quel consenso che va dato al medico prima di ricevere qualsiasi operazione o trattamento, si estende anche nel momento in cui la persona non sarà più capace di intendere e volere. Quindi qualsiasi cittadino maggiorenne e capace di intendere e volere può depositare un proprio testamento biologico in cui lascia scritte le volontà per il momento futuro, che speriamo non arrivi mai, però potrebbe arrivare, in cui in condizione di incapacità di prendere decisioni e quindi dare autonomamente il proprio consenso al medico, si dice già i trattamenti che si vogliono accettare o non accettare sul proprio corpo.
Oh, Mainardi, lei sì. sta parlando ovviamente del DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, perché la Cassazione sì. ha sottolineato l'importanza di questa cosa, cioè il fatto che il paziente deve essere costantemente informato e delle sue condizioni di salute e dell'evoluzione, nel caso per esempio non si tratti di un trauma come può essere un incidente stradale per il povero DJ Fabo, ma ad esempio dell'evoluzione di una malattia, se non vuole essere informato lui, informato un parente o familiare, e quindi poter compilare queste disposizioni anticipate di trattamento per far conoscere le proprie volontà. Fino a un po' di mesi fa l'obiezione maggiore era io per esempio sono di Roma, faccio il mio DAT per bene qui a Roma, al Comune di Roma, sperando di non trovare che ci sia l'impiegato competente che sappia registrarlo, eccetera, eccetera, per bene. Faccio un incidente a Catanzaro, Milano, Torino, Cagliari. Mancando un registro nazionale, magari il medico non ne veniva a sapere con tempestività delle mie volontà depositate a Roma, e quindi era un po' tutt'uno, insomma, cioè ho fatto sì, ho fatto il dato, un pezzo di carta che rimane da una parte, ma non ha, diciamo, applicazione pratica. Ma mi sembra che le cose però sono sì. cambiate in questi ultimi mesi, no?
Allora, innanzitutto leviamo una preoccupazione dal campo, cioè tutti i comuni ricevono le DAT in questo momento e lo fanno gratuitamente. Bisogna recarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza, quindi se siete domiciliati in un comune diverso, se siete residenti in un comune diverso da quello dove vivete, dovete comunque andare al comune di residenza, e all'ufficio di stato civile gratuitamente l'ufficiale di stato civile è obbligato a ritirare le vostre DAT senza neanche poter entrare nel merito, quindi non vi può fare questioni su quello che avete indicato all'interno del testamento biologico. C'era e c'è purtroppo ancora questo problema, cioè il problema di vedere e far applicare il proprio testamento biologico in un comune diverso da quello dove è stato depositato l'atto, perché manca purtroppo ancora la banca dati nazionale. Quindi questo registro nazionale. Il ministro Speranza ha firmato i decreti sì. Con grave ritardo, perché dopo 2 anni da ciò che prevedeva la legge, però sono stati firmati questi decreti, ora dovranno passare alla Corte dei Conti e poi bisognerà passare all'implementazione vera e propria della banca dati. Quindi in questo momento come superare questo problema? Innanzitutto indicando un fiduciario, che è la persona che noi designiamo come la persona che dovrà farsi carico di far rispettare la nostra volontà, e sarà il fiduciario stesso a dover informare il medico che la persona che si ritrova davanti in quel momento ha un testamento biologico e ha delle volontà depositate. Purtroppo in assenza di fiduciario, quindi in assenza dell'indicazione di questa persona che dovrà farsi carico delle nostre volontà, al momento non è garantito che il medico venga a sapere che Io ho depositato le mie volontà, quindi
perché
potrebbe
manca,
agire.
Sì, perché manca un contesto nazionale, ovviamente.
Manca, sì, questa banca dati. Le regioni avrebbero potuto inserire questi testamenti biologici all'interno dei fascicoli sanitari elettronici, che pure
sì,
sono presenti in quasi tutte le regioni,
però
purtroppo ad oggi nessuna regione ha fatto questo.
Nessuna
atto
regione tocca
successivo.
Perché questa, Maynard, inutile ci giriamo attorno, perché questa è una materia che scotta e nessuno, ha tranne alcuni il coraggio anche politico di farsi carico e andare avanti su questa strada. In particolar modo, quando c'è stata la sentenza appunto della Corte di Cassazione, in generale, proprio per la faccenda di J. Fabo Cappato, si è parlato, come ho detto prima, appunto, l'eutanasia legalizzata, il suicidio assistito. Ognuno tirava fuori un termine e ce lo buttava in mezzo, ecco, e lo appioppava a seconda di un convincimento o dell'altro. Io con lei vorrei invece, Maynard, fare un pochino di chiarezza, insomma, perché ad esempio nel caso di Fabo Cappato, appunto, Fabo in autonomia, mi corregga se sto dicendo delle inesattezze, ha potuto premere con la bocca appunto l'iniezione, poi risultata letale, e già il termine appunto eutanasia, mi verrebbe da chiedere quindi che cosa si intende dal punto di vista legislativo, appunto, quindi la differenza col suicidio assistito. Ecco, cerchiamo un pochettino, almeno per questi due o tre termini, di mi vuole aiutare a essere un
allora,
po' dirimente.
Tutte queste, differenze di nomi in realtà sono differenze puramente giuridiche, perché nella pratica cambia poco o nulla. Quando parliamo di suicidio medicalmente assistito, ed è giusto sottolineare medicalmente perché è un atto medico a tutti gli effetti, abbiamo un sanitario, quindi un medico, che quando sono riscontrate determinate condizioni, rispettati i requisiti previsti da una legge che ci dovrebbe essere e al momento non c'è, può prescrivere un farmaco letale che poi il paziente può assumere in autonomia per arrivare alla morte e quindi alla sedazione completa delle proprie sofferenze, appunto, fino ad arrivare alla morte. Con l'eutanasia il medico invece non si limita a fare la prescrizione del farmaco letale, ma lo somministra direttamente. Quindi, per fare un esempio, è il medico che inietta il farmaco letale sul paziente. Quindi parliamo, nel caso di suicidio assistito, di una prescrizione, nel caso dell'eutanasia della somministrazione vera e propria. Perché dico non cambia nulla? Perché alla fine il risultato è lo stesso. Quello che cambia è sul piano giuridico, cioè la persona che direttamente concorre alla morte della persona terza, invece nell'altro caso ne concorre ma indirettamente. Ai fini pratici questa differenza non c'è, anche nei casi, pensiamo a DJ Fabo, in cui la persona non può muoversi, in realtà oggi esistono dei sistemi per cui la persona riesce ad autoiniettarsi il farmaco.
Certo, come è avvenuto proprio
nel caso specifico, Fabo ha dovuto premere un bottone con la bocca, quindi con i denti, e si è attivato un macchinario che di fatto gli ha iniettato poi il farmaco letale.
Quello è stato dirimente affinché si potesse dire che Fabo ha fatto un'azione di sua volontà.
Di sua volontà. In Svizzera è legale solo il suicidio medicalmente assistito, quindi i medici non possono somministrare direttamente il farmaco letale, quindi era l'unica possibilità che c'era per DJ Fabo. In Europa abbiamo invece Belgio, Olanda e Lussemburgo, dove entrambe le forme sono legali, quindi il suicidio assistito o l'eutanasia, e a seconda del caso specifico il medico e il paziente possono optare per una forma piuttosto che l'altra. Sempre per parlare di suicidio assistito ed eutanasia, è bene ricordare anche un'altra cosa che poi nel racconto viene sempre dimenticata. Quando parliamo di suicidio medicalmente assistito e di eutanasia, non possiamo parlare solo dell'atto finale, cioè del momento in cui il paziente arriva alla morte, perché il percorso di suicidio assistito e di eutanasia sono dei veri e propri percorsi medici che possono durare anni.
Oh, perfetto Menardi, lei sta dicendo una cosa molto interessante, perché un'altra diciamo confusione che spesso si fa quando si parla, e anche semplificazione, ma semplificazione che poi scade proprio nella banalizzazione, che quando si parla di argomenti così delicati, è il fatto che l'esprimere la propria volontà verso il suicidio assistito, insomma verso il porre termine alla propria esistenza a determinate condizioni, come abbiamo detto, sia un atto che ne so, espresso il lunedì e avviene il martedì. Non è così.
Certo, è assolutamente così.
Vogliamo dire un po' che cosa c'è in mezzo?
Tanto che le persone che fanno richiesta di trattamento eutanasico in realtà entrano in un percorso fatto di medici e psicologi che fino al momento finale, e questo momento finale può arrivare anche dopo anni, non parliamo mai di settimane sicuramente, e facendo l'esempio della Svizzera non esiste una procedura che vada sotto i 4 mesi di percorso, quindi comunque stiamo parlando di mesi in cui la richiesta deve essere reiterata. La persona viene inserita in un percorso di medici e psicologi che innanzitutto cercano le alternative terapeutiche per quella persona e quindi vanno a vedere se effettivamente è stato fatto tutto il possibile, e dall'altra parte cercano di lavorare su delle alternative di vita per quella persona. Faccio un esempio: noi riceviamo tantissime chiamate di persone che vogliono accedere al suicidio assistito in Svizzera e quindi vogliono iniziare il percorso in Svizzera. Queste persone, soprattutto quando si ritrovano con malattie neurodegenerative, molte volte non sanno che ora hanno diritto a ricevere dei sintetizzatori vocali, dei puntatori oculari, che quindi in qualche modo riusciranno a comunicare anche con l'avanzamento della propria terapia, della propria malattia.
Sì.
Questa informazione che gli diamo noi in realtà non gli viene data da nessun altro, proprio perché la persona ha paura di comunicare al medico il proprio intento suicida, chiamiamolo così,
per essere tipo segnalato o fermato,
perché ha paura
sul
da
nascere.
Una parte che il medico poi avvisi la famiglia, e questa sì, è la prima preoccupazione in generale, quindi il paziente ha paura che poi la famiglia si stringa ancora di più intorno a lui, andando ad aggravare quella situazione diciamo di costrizione che già ha. Dall'altro sa che il medico comunque non lo può aiutare nella sua richiesta. Questo lo porta ad un autoabbandono, lo chiamiamo così solitamente, che di fatto porta il paziente a non ricevere più le informazioni sulle possibili alternative.
Insomma, disperato, si trova davanti a un vicolo cieco, praticamente.
Sì, okay. Tanto che in Italia poi l'Istat ci dice che il 46% dei suicidi avvengono con movente la malattia, cioè su 3.000 e poco più suicidi in Italia ogni anno, 1.400, ora non ricordo di preciso i numeri, 1.300-1.400 avvengono con il movente la malattia. Non è un caso che nei paesi dove si è legalizzata l'eutanasia e il suicidio assistito, pensiamo all'Olanda, la legge si chiama proprio norme per il controllo dell'eutanasia clandestina, ed è un provvedimento volto a ridurre la possibilità di abusi che ci sono.
Ma certo, perché rendere questo problema alla luce del sole con i moderni ritrovati scientifici e aprire un dibattito pubblico nel campo dell'etica e della scienza fa in modo che il paziente non si trova più abbandonato davanti, come dicevo prima, a un vicolo cieco, ma sappia e sia coscientemente informato delle possibilità che gli si possono prospettare davanti, invece che tenere tutto nascosto, costo veramente come se il problema non ci fosse, e quindi in silenzio tu c'hai la malattia, sono problemi tuoi, ti fai tu il tuo percorso. Insomma, è un fatto, certo, proprio di civiltà e di modernità. Menardi, quindi noi adesso stiamo più volte tirando in mezzo la Svizzera. Parliamo un attimo di, sì, Unione Europea. Con questo pronunciamento della Corte di Cassazione, l'Italia come si va a posizionare all'interno del panorama europeo?
L'Italia è a questo punto tra i primi paesi di fatto che stanno aprendo e stanno cercando la via della regolamentazione del fine vita. Al momento abbiamo Belgio, Olanda, Lussemburgo all'interno dell'Unione che hanno delle norme chiare e dei protocolli ormai sviluppati, nel caso dell'Olanda da 17 anni, quindi normative molto ben studiate da cui dovremmo solo imparare. Abbiamo poi altri stati come Francia, Germania e Spagna che stanno vivendo un po' quello che viviamo noi, cioè la strada dei tribunali per riuscire ad arrivare all'affermazione di queste norme. Il resto d'Europa in realtà è ancora abbastanza indietro, c'è chi si interroga ancora sul testamento biologico, se renderlo legale o no. Questo ci dice anche che abbiamo una grande responsabilità ora. Se dobbiamo legalizzare l'eutanasia, come spero si legalizzi e come stiamo lavorando per legalizzarla, sicuramente dobbiamo non lasciare questa strada ai tribunali, che ovviamente vanno a colmare dei vuoti, ma non possono creare.
Però Mainardi, a onor del vero, il tribunale, ovvero la Cassazione, ha più volte, ogni volta che si è pronunciato, ha sempre detto che è il legislatore che doveva pigliarsi un po' la briga di dirimere le varie situazioni, e dice: io sto intervenendo perché lui non è intervenuto.
Ma infatti questa cosa non la sto dicendo per attaccare i tribunali, anzi che ci sono stati. È il legislatore, come ha detto anche la Corte Costituzionale, che deve farsi carico di creare delle norme che assicurino e tutelino il paziente, perché non dimentichiamoci comunque che stiamo sempre parlando della morte di una persona e le situazioni di abuso ci possono essere. Non facciamo tra chi è favorevole la semplificazione contraria, cioè che quando una persona decide è libera di autodeterminarsi e la sua autodeterminazione è sempre libera. Purtroppo non è così. Nel fine vita ci sono tante situazioni che si incastrano, pensiamo alle pensioni, all'eredità e a tante questioni che possono interessare il fine vita di una persona, quindi gli abusi sono dietro l'angolo. Quello che dobbiamo fare è non spaventarci e quindi proibire tutto, perché il proibizionismo non funziona né su questo fronte né su tanti altri, ma dobbiamo cercare di creare delle norme. Come dicevo, ci sono dei paesi, vedi l'Olanda, che da 17 anni hanno una norma sull'eutanasia, che quindi hanno già visto quali possono essere i limiti e li hanno corretti negli anni. Da questi paesi dovremmo imparare, forse senza urlare ogni volta allo spauracchio del pendio scivoloso, del dove andremo a finire, eccetera, eccetera. Studi ne sono stati fatti, gli stati americani stanno legalizzando ormai uno dietro l'altro queste possibilità. Quindi abbiamo diversi modelli in giro per il mondo da cui potremmo iniziare a prendere spunto. Certo, il Parlamento non ha alcun interesse al momento di discutere queste questioni.
Speriamo solo che non
aspettino il tempo dei tribunali, lungo.
Certo. Soprattutto quando il Parlamento da anni, perché poi il problema è anche questo, perché sembra, dice, ma che c'entra la politica? La politica come no? C'entra quando il Parlamento, sono anni che per diversi motivi che non dobbiamo analizzare in questa sede, non riesce ad esprimere una maggioranza molto forte, ovviamente, e quindi si fanno alleanze spesso e volentieri che stanno lì in equilibrio, ovviamente toccare patate bollenti, che può essere questa, ma possono essere anche altri argomenti, per carità, si cerca invece sempre di poter rimandare il più possibile, di poter evitare. Invece la vita va avanti, i tribunali, come abbiamo detto prima, sono chiamati a sentenziare, e quindi il tribunale fa un passo avanti, uno fa 10 passi avanti rispetto al legislatore. Invece in una democrazia deve essere, non dico il contrario, insomma, il legislatore è fatto apposta lì per poter legiferare su questi argomenti. Mainardi, senta, per quanto riguarda quindi la nostra posizione nei confronti di due dei paesi che storicamente sono appunto erano meta, come il DJ Fabo appunto poi ha scelto, ovvero la Svizzera, l'Olanda. Dopo questa pronuncia e dopo la situazione attuale quindi in Italia, cambieranno le cose? Questi viaggi sono destinati a terminare perché non c'è più bisogno e quindi non dobbiamo più guardare ad altri paesi per quanto riguarda questi argomenti, insomma?
Purtroppo no, la meta dei viaggi è sempre stata la Svizzera, perché la Svizzera è l'unico paese al mondo che permette al mondo, quindi non solo nel nostro continente, che permette il suicidio assistito anche per non residenti, creando ovviamente delle possibilità di abusi non da poco. Quindi il legislatore italiano si dovrebbe occupare di questo, del rischio a cui mette i propri cittadini, costringendoli ad andare all'estero. Purtroppo con questa sentenza questi viaggi non si arresteranno, perché la Corte Costituzionale ci dice che a certi requisiti la persona può accedere al suicidio medicalmente assistito attraverso il Servizio Sanitario Nazionale in Italia, però tra questi requisiti ce n'è uno che è molto stringente, cioè la persona deve essere collegata a trattamenti di sostegno vitale, quindi di fatto deve sopravvivere attraverso un macchinario. E la maggior parte delle persone non sono collegate a trattamenti di sostegno vitale, quindi la persona, pensiamo con malattia oncologica, con una malattia che ormai è diventata incurabile, un tumore che appunto si sa ormai lo porterà alla morte perché magari le terapie precedenti non hanno avuto effetto, non sarà collegata a una macchina per sopravvivere, dovrà attendere quel momento. Queste persone al momento non hanno alcuna via in Italia se non quella appunto di fare richiesta all'estero, in Svizzera, con oltre alla possibilità di abusi che c'è, abbiamo visto anche con una grandissima discriminazione, perché in Svizzera ci possono andare le persone innanzitutto che vivono geograficamente vicine alla
vicino,
Svizzera.
Ovviamente.
È molto difficile che una persona dalla Sicilia nel proprio fine vita, quindi in una condizione di grande debolezza,
certo, possa raggiungere in Svizzera. La Svizzera.
Dall'altra bisogna avere i soldi, quindi come sempre quando non sono garantiti i diritti si possono acquistare all'estero, però solo per chi ha la forza anche economica di fare queste scelte.
Mentre Mainardi, ricordiamolo, la sentenza della Corte di Cassazione pone l'accento al fatto che per quanto riguarda queste materie devono sempre il paziente, il malato deve essere sempre messo in relazione con una struttura di servizio nazionale.
Sì. Fortunatamente, dico questo, non la Corte Costituzionale è stata attenta a non aprire ai privati. Se pensiamo alla Svizzera, invece avviene l'opposto, cioè i suicidi assistiti avvengono attraverso delle associazioni di medici, quindi associazioni private di medici, e il servizio sanitario invece non garantisce questo servizio. Da noi è il contrario, quindi sarà il servizio sanitario a doversi attivare. Quello che serve sicuramente è l'informazione. Non so se in questi giorni avete avuto modo di sentire o di leggere della scomparsa con la sedazione profonda di Giovanni Custodero, questo ragazzo
sì.
Pugliese che ha
ex calciatore
ha deciso di fare la sedazione profonda, quindi di staccare qualsiasi trattamento sanitario e lasciarsi morire solo attraverso il controllo dei dolori. Giovanni purtroppo non sapeva di questa sentenza, quindi non sapeva che avrebbe potuto richiedere il suicidio medicalmente assistito in Italia. Proprio in queste ore ci stiamo sentendo con la famiglia che ci denunciano questo, quindi l'informazione sta sicuramente alla base. I medici devono essere informati, perché molto spesso i medici non sanno di questa possibilità e non sanno come muoversi.
Però Mainardi, mi verrebbe da dire, allora torniamo al ruolo delle regioni che dovrebbero fare dei corsi di aggiornamento in tal senso.
Certo, se pensiamo che nel 2010 è stata fatta la legge 38 sulle cure palliative e i primi corsi anche universitari iniziano solo ora nel 2020 a 10 anni da quella legge, capiamo che il lavoro da fare è tanto e sarà lungo purtroppo. L'importante è continuare a sia a sensibilizzare che a parlare di queste tematiche. Fortunatamente negli ultimi anni è un po' calato quel tabù sulla morte che ha sempre aleggiato in Italia, non si poteva mai parlare di questi temi. Se pensiamo a poco più di 10 anni fa, nel 2009, si concludeva la vicenda di Eluana Englaro.
Mainardi, sinceramente, sì. quell'episodio, quella vicenda è stata determinante per accelerare un certo tipo di meccanismo?
È stata assolutamente determinante. Sono tre i casi italiani che hanno portato poi alla legge sul testamento biologico, e sono la vicenda di Pier Giorgio Welby, che ha portato poi alle prime sentenze sul fine vita, la battaglia di Beppino Englaro per la figlia durata 17 anni all'interno dei tribunali e ha portato a sentenze di qualsiasi tipo e grado all'interno dei tribunali italiani, e poi un'altra un po' più sconosciuta ma altrettanto importante, che è quella di Walter Piludu, ex presidente della provincia di Cagliari, anche lui malato di SLA, che decise di interrompere le terapie. La politica si è mossa e ha creato una legge mettendo insieme le varie sentenze che sono nate da queste vicende. Non ha fatto nulla di più, nella nostra giurisprudenza c'era già tutto, ed è grazie al coraggio di pochi che hanno deciso di vivere il proprio fine vita. L'hanno deciso in alcuni casi, in altri no. Pensiamo a Beppino Englaro, si è ritrovato in un un girone mediatico che neanche aveva cercato, però grazie al coraggio di queste persone si è arrivati poi a muovere la politica, che non ha fatto altro che prendere quello che già c'era.
Quindi il coraggio di pochi per la libertà di tutti. Mainardi, è stata veramente una bella chiacchierata. Sa che i tempi radiofonici, anzi noi per i tempi radiofonici abbiamo,
sono anche molto lunghi, quindi grazie per questo spazio.
Sì, l'argomento era assolutamente, andava trattato in questa maniera, non si può risolvere tutto sempre in due battute, che si trasformano in lanci d'agenzia, cose di questo genere. Andava trattato con maggior approfondimento. Per il momento io veramente la ringrazio per la sua testimonianza e per la sua spiegazione, insomma, per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Grazie mille.
Grazie a voi.